Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Lunedì 18 dicembre, benvenuti agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta da parte di Lucas Duran ad un nuovo appuntamento con Magari, il mondo com'è e come potrebbe essere. Ultimo appuntamento tra l'altro per il 2006, non saremo in onda il 25 dicembre, il 1 gennaio, e con il 2007 ci sarà una novità, Magari andrà in onda non più il lunedì, bensì il giovedì alle 11.35, quindi segnatevi questa nuova fascia oraria, 11.35 il giovedì, e quindi cominceremo in questa maniera a partire dall'11 gennaio. Questa puntata, però quest'ultima puntata del 2006, è ricca di argomenti, in particolare cominceremo a parlare con la grave situazione che si sta sviluppando in Chad. Avremo una testimonianza diretta con un'organizzazione che opera lì da anni, in particolare sostiene un ospedale, la COPI. E poi nella seconda parte invece ci occuperemo dei lavori conclusisi la settimana scorsa dell'ICRA. L'ICRA è l'Associazione Internazionale Cattolica Rurale che appunto ha tenuto l'Assemblea Generale nel corso della scorsa settimana. Avremo anche qui importanti testimonianze sull'andamento in particolare di due tavole rotonde che sono avvenute intorno ai lavori dell'Assemblea Generale. Quindi tra poco cominceremo però con il Chad. Nel frattempo però ascoltiamo un brano musicale, Is My Law. Sfumano le note di Is My Law, che in qualche modo ci ha avvicinato all'area africana di cui parliamo oggi in apertura di trasmissione. Parliamo del Chad, paese che confina a est in particolare con il Sudan e a sud con la Repubblica Centrafricana. Nomino in particolare questi due confini perché proprio qui esistono situazioni estremamente complesse. Del resto l'intero paese vive una situazione complessa in quanto ci sono scontri tra truppe governative e ribelli e stanno peggiorando gravemente le condizioni proprio nell'est del paese. La militarizzazione delle zone che accolgono i rifugiati e le persone sfollate ha costretto molte agenzie umanitarie a evacuare parte importante del loro personale espatriato. Abbiamo raccolto una testimonianza, tra poco ve ne daremo conto, non senza difficoltà, tra l'altro abbiamo raccolta da parte del COPI, che sta per Cooperazione Internazionale, un'associazione che dal 1965 promuove l'accesso all'acqua, il diritto alla salute e all'istruzione e il rispetto dei diritti umani delle comunità più povere del sud del mondo. È presente in Chad, in particolare in Chad COPI sostiene l'ospedale del distretto di Gosbeida, fornendo farmaci, materiale sanitario e personale, oltre a garantire la presenza 24 ore su 24 di un chirurgo espatriato. Del resto lo staff medico è composto da 9 espatriati, tutti pronti all'evacuazione. Attualmente non c'è questa situazione di evacuazione perché il personale è tutto essenziale. Qualora però dovesse essere, come ascolteremo dalla testimonianza, come dicevamo, raccolta poco fa, dovesse essere necessario, l'evacuazione è pronta. La situazione, ecco, alcune persone dei villaggi ciadiani più vicini al confine hanno deciso di rifugiarsi in Sudan, nel Darfur, pensate un po', generando un movimento opposto ai profughi sudanesi che arrivano da quelle regioni. È come se la frontiera ciadiana si fosse ritirata di 50 km sulla linea di Gosbeida. Queste sono le affermazioni di Giacomo Franceschini, che segue dall'Italia gli interventi di COPI. Tra l'altro Giacomo Franceschini è stato con noi ospite alcune settimane fa, in quel caso parlavamo peraltro del fenomeno dei bambini soldati, in particolare della Sierra Leone. Qui invece stiamo parlando di una situazione in evoluzione praticamente ora per ora, quindi sono possibili aggiornamenti praticamente ogni minuto che passa, perché effettivamente è una situazione molto grave, molto difficile, di cui speriamo la comunità internazionale per una volta sappia, diciamo così, prendere la responsabilità anche di azioni per la pace, naturalmente, per sostenere le popolazioni che spesso poi sono semplici vittime. Ecco, COPI, come diciamo, sostiene in particolare questo ospedale di Gosbeida, molto importante, proprio perché lì stanno tra l'altro confluendo moltissimi feriti. Noi abbiamo raggiunto poco fa Gigliola Pantera, capo missione per COPI in Chad. Abbiamo posto alcune domande a Gigliola Pantera, evidentemente cominciando chiedendole qual è la situazione in questo momento. Ascoltiamo.
C'è una situazione di crisi della sicurezza e della stabilità politica che riguarda tutto il paese. Diciamo, nella parte est del paese risente della crisi del Darfur, quindi delle tensioni che ci sono tra il governo ciadiano e il governo sudanese. Sul confine si gioca sia questa guerra, perché a questo punto lo Stato ciadiano ha dichiarato, diciamo, uno stato di guerra, sia tutto quello che c'è di contorno, quindi i diversi gruppi armati che sono contrari all'uno o all'altro regime, quindi i ribelli ciadiani che si alleano con lo Stato sudanese e i ribelli sudanesi che si alleano con lo Stato ciadiano, e che quindi rendono, diciamo, la situazione sicuramente più instabile e più pericolosa. In questo si inserisce la famosa, diciamo, diatriba tra agricoltori e allevatori, che sono sempre strumentalizzati in queste situazioni di tensione politica.
COPI sostiene in particolare l'ospedale nel distretto di Gosbeida. Ecco, la situazione in particolare per quanto riguarda l'ospedale, qual è operativo? State riuscendo a mantenere l'operatività che voi garantite 24 ore su 24?
Sì, assolutamente. Diciamo che ora quello che era un progetto di sviluppo del distretto di Santé dell'est del Chad è diventato un progetto di aiuto di emergenza alle popolazioni vittime, appunto, delle incursioni sia dei ribelli sia delle popolazioni arabe, per cui l'ospedale lavora a pieno ritmo e lavora con decine e decine di feriti che arrivano quotidianamente e che sono soprattutto, diciamo, popolazione ciadiana che subisce gli attacchi dei Janjaweed, delle popolazioni arabe, nei villaggi vicino alla frontiera. Diciamo che c'è un vero e proprio, cioè la popolazione ciadiana civile si sta veramente ritirando gioco forza dalla frontiera a causa, appunto, di questi continui attacchi che ci sono nei villaggi. I villaggi vengono bruciati e noi riceviamo quotidianamente, appunto, una grandissima quantità di feriti. Oltre a questo ci sono decine di migliaia di sfollati, cioè le popolazioni scappano proprio dalle regioni di frontiere e si avvicinano alla parte centrale del paese, per cui noi ora a Gosbeida, che comunque è distante dal confine, più di 100 km, abbiamo quasi tutte le popolazioni dei villaggi che prima erano proprio in questa fascia prossima alla frontiera. Oltre all'assistenza al ferito è l'assistenza allo sfollato che parte senza potersi portare dietro niente e che quindi non ha niente da mangiare, immediatamente vittima di malattie, quindi noi prendiamo in carico immediatamente sia la vaccinazione che tutte le popolazioni sfollate, sia abbiamo dei piani nutrizionali di emergenza per salvaguardare soprattutto i bambini da 0 a 5 anni.
Per quanto riguarda gli espatriati, ossia lo staff anche di espatriati di COPI e più in generale gli espatriati nel paese, qual è la loro situazione? C'è pericolo? C'è una minaccia? A livello di abbandono del paese c'è un rischio effettivo?
Sì, noi diciamo ci atteniamo un po' alle procedure di emergenza delle Nazioni Unite, che sono quelle che regolamentano tutto il personale umanitario presente nel paese. Quindi a questo momento, in questo momento noi siamo nella fase 4, quindi abbiamo l'evacuazione di tutto lo staff non essenziale. In realtà, trattandosi per noi di progetti sanitari, tutto lo staff è considerato staff essenziale, perché abbiamo medici, infermieri ed anche la logistica, quindi diciamo il personale di supporto in queste situazioni è essenziale che resti. Quindi per il momento non abbiamo proceduto a nessuna evacuazione, tutto il personale sul terreno, però diciamo le procedure di evacuazione sono pronte ad entrare eventualmente ad essere messe in atto se ci fosse un peggioramento ancora della situazione.
Ma l'attitudine in generale nei confronti degli stranieri è in questo senso minacciosa oppure si vive tranquillamente essendo straniero in Chad in questo momento?
Noi non siamo un target, quindi si tratta di conflitti che riguardano veramente conflitti interetnici e conflitti tra appunto si vota l'est, tra il sud e il Chad, quindi la popolazione umanitaria o comunque gli sfollati non sono un target, però naturalmente noi abbiamo comunque equipment, abbiamo veicoli, abbiamo denaro che dobbiamo muovere dalle banche alle missioni, quindi possiamo diventare appetibili nella misura in cui possiamo avere delle cose delle quali hanno bisogno, no? Anche magari i ribelli dopo mesi sono stati attaccati per esempio i magazzini del PAM di World Food Program. Nonostante World Food Program non sia affatto un target per i ribelli, cioè tutti sono contenti che ci sia, però sono stati attaccati perché ci sono i viveri.
In conclusione, proprio sulla base della sua esperienza in questo periodo, siamo a un punto di svolta, a un punto chiave, oppure la situazione rischia di mantenersi in questo stato di tensione, di conflittualità ancora per lungo tempo?
Siamo più per la seconda ipotesi, in effetti non si vede dove tutto questo possa terminare, dove le tensioni possono diciamo allentarsi e si possa ripristinare la sicurezza nel paese, anche se ora dipende un po' quanto si vorranno implicare le Nazioni Unite. Il suo intervento è già stato richiesto diciamo a vari livelli, che dovrebbero essere presenti nel paese a breve con una missione di peacekeeping, che già sarebbe insomma qualcosa di positivo sicuramente, però ecco non sono conflitti a corto termine. Dobbiamo dire che il governo di Bebi è un governo molto debole, che ha pochissimo consenso della popolazione, i ribelli sono spalleggiati dal Sudan e quindi continueranno ad avere armi probabilmente per un periodo molto lungo. Un rovesciamento di regime probabilmente non sarà possibile, perché comunque il governo è appoggiato anche dall'Occidente, quindi nessuno diciamo permetterà probabilmente che Bebi o Bozizé, Repubblica Centrafricana, lasciano la partita ai gruppi ribelli. Per fortuna, perché questo comunque metterebbe il paese di nuovo in una situazione ancora più disastrosa.
Quella appena ascoltata era la testimonianza di Gigliola Pantera, capo missione per COPI in Chad. Speriamo davvero che la situazione in qualche modo migliori. Seguiremo comunque l'evolversi dei fatti e ve ne daremo conto. Ora però cambiamo invece argomento, parliamo di un'assemblea generale che si è svolta la settimana scorsa, l'assemblea generale dell'ICRA, l'Associazione Internazionale Cattolica Rurale, che in una 4 giorni di lavori si è riunita proprio a Roma e ha affrontato temi quali quello dell'agricoltura e dello sviluppo umano nel villaggio globale. Un'altra tavola rotonda che è stata posta in essere da ICRA in queste giornate di assemblea generale è quella legata alla promozione della cultura della pace e dello sviluppo delle popolazioni rurali, e in questo senso è emerso l'impegno proprio dell'ICRA. Noi abbiamo voluto chiedere a un esperto proprio del settore, al professor Stefano Zamagni, docente di economia politica all'Università di Bologna, di introdurci meglio sulle tematiche che sono state svolte nel corso della tavola rotonda. Ascoltiamo insieme cosa ci ha detto.
Prima dell'avvento della rivoluzione industriale, l'attività economica prevalente, come tutti sanno, era quella agricola, e la produzione nelle campagne, la produzione agricola era al tempo stesso diventato un modo per organizzare la vita economica, ma anche la vita sociale. Arriva la rivoluzione industriale e l'agricoltura diventa strumentale rispetto alla più avanzato settore industriale e manifatturiero. Questo ha delle conseguenze che ormai gli storici, i sociologi da tempo ci hanno informato, e cioè lo sradicamento delle popolazioni rurali dalle campagne, e l'attività agricola stessa diventa, come dicevo, meramente strumentale in funzione dello sviluppo industriale. Oggi siamo entrati in una fase storica diversa, la società post-industriale, come spesso viene chiamata, ci obbliga a fare i conti con quella semplificazione. Perché? Perché, come ormai è tutto evidente nei paesi cosiddetti in via di sviluppo, questo approccio di considerare l'agricoltura come strumentale all'industria o al settore manifatturiero dei servizi ha fatto sì che le campagne si spopolino, le persone vanno ad ingrandire, ingrossare le città fino a raggiungere livelli veramente indegni della condizione umana. Pensiamo a città come Città del Messico, che ha 25 milioni di abitanti. Come mai? Perché tutti coloro che vivevano nelle campagne circostanti si sono visti costretti ad abbandonare i campi per ragioni economiche, non per ragioni tecniche o di altra natura, e quindi ad alimentare questi luoghi di degrado umano che sono le periferie delle grandi città. La stessa cosa vale per tante città dell'Africa, pensiamo a Lagos in Nigeria e via discorrendo. In secondo luogo, è accaduto che in questa maniera si sia perso il contatto con quell'elemento fondamentale che è la natura, e cioè il problema ambientale nella sua completezza ha ricevuto un effetto particolarmente negativo esattamente da questa attività.
Ecco professore, rispetto al quadro che ci ha appena fatto, sta cambiando qualcosa?
Le persone stanno aprendo gli occhi, stanno capendo che non è umano tenere milioni di persone affollate nelle periferie delle città quando potrebbero stare molto meglio nelle campagne. Al tempo stesso però bisogna chiedersi come fare per rendere di nuovo attraente l'attività agricola a segmenti rilevanti di popolazione, perché è ovvio che non possiamo tenere le persone nelle campagne alla vecchia maniera, perché diversamente cadremo in un circolo vizioso. Ecco allora che in questo contesto bisogna comprendere che da un lato la modificazione dei prezzi relativi, come li diciamo noi, se i prezzi dei beni alimentari relativamente a quelli dei beni industriali continuano ad aumentare per politiche economiche non sagge, è ovvio che questa pressione che consiste nell'abbandonare le campagne per andare continuerà. Secondo, bisogna riscoprire il senso della qualità, cioè dire oggi la produzione agricola non può più essere legata soltanto alla quantità, come fino a tempi recentissimi è stato. Il destino e il benessere economico delle popolazioni rurali, in altre parole, non può essere legato solo alle estensioni o alle cosiddette coltivazioni estensive. Bisogna che anche nei paesi in via di sviluppo le popolazioni rurali comprendano che l'agricoltura avrà futuro se intercetterà il bisogno di qualità che la produzione agricola porta con sé. C'è un esempio che mi piace fare in questi casi per farmi comprendere, che è l'esempio del settore enologico italiano. Dopo lo scandalo del metanolo di diversi anni fa, sembrava che tutto il comparto vinicolo italiano dovesse scomparire dalla scena, perché fu quello uno scandalo di vaste proporzioni. Eppure gli enologi italiani, sostenuti culturalmente da persone sagge, hanno compreso la lezione, hanno cioè trasformato la produzione, la quantità di vino in qualità. Il risultato è che la produzione quantitativa di vino è diminuita, ma il valore aggiunto è quintuplicato. E oggi l'Italia è il primo esportatore al mondo di vino, cosa che non era mai successa in precedenza. Questo per dire che oggi il bisogno alimentare non può essere più legato sulla quantità, ma sulla qualità.
Professore, però la pace cosa c'entra in tutto questo discorso?
Ormai sappiamo che uno dei fattori determinanti vero e proprio è esattamente l'aumento della povertà relativa, non di quella assoluta. I poveri in senso assoluto non faranno mai guerra, perché il povero in senso assoluto non riesce a reggersi. E chi ha meno di 1200 calorie al giorno, che è il minimo richiesto dall'organismo umano per funzionare, quelli sono i poveri assoluti. Chi può scatenare conflitti anche armati sono i poveri in senso relativo, coloro i quali cioè vedono le proprie chance di vita allontanarsi sempre più dal gruppo di riferimento, e che è quello esattamente che succede alle popolazioni rurali, che non è che tra virgolette muoiono di fame, ma vedono che le proprie prospettive si allontanano, e uno che è vissuto e ha imparato a lavorare in agricoltura difficilmente può riciclarsi nel breve termine in altri settori. Sono allora queste categorie di persone che alimentano quel disagio, la frustrazione e a volte l'umiliazione che li rende particolarmente facilmente preda di persone, i cosiddetti signori della guerra, che evidentemente hanno bisogno di segmenti di popolazione frustrata e alienata per alimentare i loro traffici. Dunque, ritengo in conclusione che chi ha a cuore le ragioni della patria, oltre alle ragioni della dignità umana, debba ripensare in maniera radicale il tema dello sviluppo rurale, però a condizione che non si commetta l'errore del passato, che è quello di dire l'agricoltura è qualsiasi attività che aumenti il prodotto, dai cereali alla frutta, alla verdura, eccetera. Non basta, bisogna che entri la componente qualitativa, che vuol dire una componente culturale, perché dire qualità e dire cultura è la stessa cosa. Quindi bisogna che l'approccio culturale entri nei modi e nelle politiche con le quali si cerca di sviluppare le popolazioni rurali. Se invece pensiamo ancora di ragionare alla vecchia maniera, la tendenza che ho descritto inizialmente si aggraverà, e con essa si aggraveranno le minacce alla pace.
In conclusione, professor Zamagni, qual è il contributo che associazioni come l'ICRA possono e potranno dare in questo senso?
Associazioni come l'ICRA e altri simili, ma soprattutto quelli di matrice cattolica, hanno un ruolo fondamentale. Cioè, di solito quando si fanno i convegni sull'agricoltura il riferimento è sempre ai volumi di produzione, ai redditi, ai prezzi, eccetera. E questo fa problema. L'ICRA è meritoria proprio perché nell'affrontare i temi dell'agricoltura e delle popolazioni rurali ha in mente un obiettivo di più ampio respiro. E questo io lo trovo particolarmente importante in questa fase storica. L'agricoltura oggi non può continuare a essere considerata la cenerentola dell'attività economica, come sempre è stato, perché in tutti i libri, in tutte le manifestazioni si dice prima l'economia dei servizi, poi l'economia industriale e alla fine l'economia agricola. Questa condizione di soggezione psicologica e culturale non può essere tollerata. L'ICRA si batte esattamente per rovesciare questo andamento, per far restituire dignità a chi lavora. L'ICRA e altre associazioni similari svolgono un ruolo, a mio modo di vedere, fondamentale, perché agiscono sulle mappe cognitive restituendo la dignità e ovviamente esigendo che coloro i quali lavorano in agricoltura si adeguino ad interpretare il ruolo nuovo. Formare vuol dire mettere dentro, educare vuol dire mettere fuori, che vuol dire consentire alle persone di riscoprire la propria dignità e il proprio ruolo. Quando questo viene fatto le cose migliorano su tutti i fronti, quello dell'efficienza, cioè dell'economia, ma quello della pace e del progresso civile.
Queste le parole del professor Stefano Zamagni, docente di economia politica all'Università di Bologna. Un altro dei temi emersi durante i lavori dell'Assemblea Generale dell'ICRA, l'Associazione Internazionale Cattolica Rurale, l'altro tema, dicevamo, è quello della globalizzazione. Sulla globalizzazione è intervenuto tra gli altri Monsignor Renato Volante, osservatore permanente della Santa Sede presso FAO, PAM e IFAD, organismi delle Nazioni Unite che hanno il loro quartier generale proprio a Roma. Ecco, Monsignor Renato Volante ha voluto sottolineare l'importanza che comunque questo concetto di globalizzazione ha, ormai è una constatazione, non è più una ipotesi. Vediamo cosa ci ha rilasciato nel suo intervento, cosa ci ha detto Monsignor Renato Volante. Ascoltiamo.
La globalizzazione non va considerata soltanto sotto un punto di vista tecnico, cioè gli strumenti tecnici, finanziari, economici, strutturali, ma vedere anche come questa globalizzazione deve essere rispettosa di quella che è, secondo il nostro modo di vedere, la sostenibilità umana della globalizzazione. Questo può, se non viene considerato attentamente sia negli antecedenti sia nelle conseguenze che può avere, può danneggiare una crescita armonica della comunità umana. Non vedremmo un qualcosa di negativo, come a volte si può vedere per motivi anche oggettivi, nella globalizzazione, anche nella globalizzazione delle risorse agricole o dell'attività agricola. Siamo preoccupati che questa globalizzazione possa portare disordine o complicazioni nei rapporti fra le generazioni.
Le parole di Monsignor Renato Volante, osservatore permanente della Santa Sede presso FAO, PAM e IFAD, chiudono la puntata di quest'oggi di Magari il mondo com'è e come potrebbe essere, l'ultimo appuntamento tra l'altro di Magari per quest'anno 2006. Riprenderemo l'anno prossimo in una giornata diversa della settimana, abbiamo già detto ogni giovedì a partire dall'11 gennaio alle ore 11:35, segnatevi questo nuovo giorno orario, giovedì ore 11:35. Io voglio chiudere questa annata di Magari ricordando tra l'altro un appuntamento in qualche modo legato alla pace e alla solidarietà legata proprio al Natale. Ecco, parliamo proprio di una vigilia natalizia legata alla musica e alla solidarietà con il doppio appuntamento internazionale dedicato al tema della pace e in particolare il concerto di Noah con la sua band i Solis Quartet dal il prossimo 22 dicembre alle ore 21 al Teatro Politeama di Catanzaro. Ne parliamo anche perché oltre al premio che riceverà Noah proprio al Teatro Politeama vi sarà un incontro con i liceali di Catanzaro presso l'Auditorium Casali Nuovo al quale sarà presente anche lo scrittore e giornalista Giuseppe Carrisi, autore del libro Calami va alla guerra, i bambini soldati, che come ricorderete abbiamo ospitato alcune settimane fa proprio per presentare il libro sui bambini soldato e per parlarci della sua esperienza che ha portato proprio anche alla concretizzazione del suo volume. Quindi ci è parso importante chiudere questa puntata di Magari proprio in prossimità del Natale, ricordando questo appuntamento musicale e culturale che soprattutto sia di stimolo per una coscienza rispetto a temi così importanti come quello tragico, tra l'altro, dei bambini soldato. Io approfitto per augurare a tutti un felice periodo, un sereno periodo di Natale, un passaggio naturalmente sereno anche all'anno nuovo 2007 e ancora ricordo una volta che dal 2007 Magari il mondo com'è come potrebbe essere sarà in onda ogni giovedì a partire dalle 11:35, quindi appuntamento all'11 gennaio ore 11:35. Da parte di Lucas Duran un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, Much more than I never knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.